Uscì e andò come al solito al monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Oggi cominciamo con una riflessione sul fatto che Gesù cadde in ginocchio e pregava. Interessante che nel Getsemani Gesù non prega soltanto con la preghiera vocale, con la sua bocca, le sue labbra, ma Gesù prega con tutto il suo corpo, e questo lo testimoniano tutti i sinottici. Per esempio Marco dice che cadde a terra, Matteo aggiunge un altro dettaglio, cadde faccia a terra. In Luca Gesù non cadde faccia a terra, ma si cade in ginocchio e prega in ginocchio. Questo elemento di pregare con il corpo, come Gesù ha fatto nel Getsemani, è molto importante per l'uomo biblico. Noi nell'Occidente abbiamo sviluppato un po', non dire troppo, perché non è mai troppo, ma siamo diventati un po' troppo razionali. Tutto passa dal cervello. Allora tante volte anche la preghiera è diventata un esercizio razionale. Meditare e pensare, che è una parte della preghiera. Ma l'uomo biblico non prega soltanto con il suo cervello. L'uomo biblico, nella Bibbia, è nefesh. Non c'è distinzione tra anima e corpo, tra interiorità e esteriorità. E l'uomo è una sola cosa. Infatti Salmo 103, riga 1, dice: benedice il Signore, anima mia. Anima non è una qualcosa etera, spirituale, è nefesh, tutto me stesso. Infatti il salmista spiega questo quando dice: è tutto ciò che è in me, benedite il suo santo nome. Noi preghiamo con il nostro corpo perché noi siamo il nostro corpo. Il nostro corpo non è aggiunto, io sono il mio corpo. Sapete che in cielo, in paradiso, soltanto la Madonna, a parte Gesù ovviamente, sta vivendo la salvezza piena. Perché tutti i santi, anche quelli canonizzati, stanno tutti aspettando la pienezza della salvezza, che è la risurrezione del corpo. Non sarà questo, ma non stanno vivendo ancora, tutti di loro, la pienezza della salvezza che verrà nella parusia, nell'escaton, la seconda venuta di Cristo. I santi aspettano che Gesù ritorna, così possono sperimentare la risurrezione del loro corpo. Il nostro corpo è santo. Noi tante volte il corpo è diventato troppo sessualizzato nel mondo di oggi. C'è soltanto un oggetto di piacere, usa e getta, sfrutta il corpo. O siamo andati all'altro estremo, fare del corpo un idolo. Alcuni del loro corpo stanno facendo un idolo. Mentre per noi cristiani tutti i sacramenti toccano il nostro corpo. Tutti i sacramenti toccano il nostro corpo. Noi ungiamo il corpo con l'olio benedetto, siamo battezzati con l'acqua che tocca il nostro corpo, il nostro corpo è incensato durante la liturgia, anche durante il funerale abbiamo la liturgia del corpo. Cioè il corpo è una liturgia per noi. E Gesù prega nella liturgia del corpo, nell'orto del Getsemani. È un aspetto molto profondo nella nostra relazionalità. Noi entriamo in una relazione tramite il nostro corpo come esseri umani, anche con noi stessi. Il nostro corpo indica tante cose su di me. Tramite il nostro corpo noi entriamo in una relazione di amore con un altro, ci sono tanti segni affettivi, ma anche con Dio noi proviamo con il nostro corpo. Alcune volte nella vita di preghiera il corpo accompagna la preghiera che facciamo, ma ci sono dei momenti quando noi preghiamo soltanto con il corpo. Vi do qualche esempio. I gesti biblici che noi li usiamo nella preghiera liturgica, ma lo possiamo usarli anche nel contesto nella nostra preghiera personale, che noi possiamo qualche volta pregare solamente col corpo. Per esempio l'inchino, che noi facciamo anche durante la liturgia, nella messa, è un segno di reverenza, espressione di un'adorazione, ovviamente se il corpo è connesso alla nostra anteriorità e non soltanto un gesto esteriore. Stare in piedi davanti a Dio nella Bibbia ha un significato, è la disponibilità di servire Dio. Infatti quando vedete per esempio un rito dell'ordinazione di un diacono, presbitero o di un vescovo, quando chiamato dopo il Vangelo lui viene in piedi, dà la sua disponibilità a servirlo. Stare in piedi nella presenza di Dio, eccomi Signore, manda me, è una preghiera in se stessa. La prostrazione è un atto anche di preghiera nella Bibbia. Uno riconosce la sua indegnità, uno riconosce la sua misericordia, il bisogno della misericordia di Dio. Sapete che meditavo molto quando lavoravo in ospedale. Il corpo dell'ammalato che soffre sul letto non è soltanto una comodità o necessità. Può essere una comodità per soffrire meno o necessità perché sei lì sdraiato sul letto, non hai altra possibilità. Quel gesto in se stesso è una prostrazione con la faccia al cielo invece alla terra, è un atto di preghiera. Lì al letto, quando non puoi far niente nella tua sofferenza, il tuo corpo, puoi pregare con il corpo anche se addolorato. Diventa in se stesso un grido alla misericordia di Dio. Quanti santi che hanno condiviso nella passione di Cristo hanno pregato con il corpo ammalato e sofferente. Io ho vissuto esperienze in alcuni paesi poveri, ma vedendo, passando tra corpi morti per strada, e la sensazione che avevo erano molte, una rabbia verso l'ingiustizia, ma nello stesso tempo percepivo che anche un corpo morto è un grido a Dio. Come ha detto Dio nell'Antico Testamento a Caino, il sangue sparso di Abele grida. Un corpo malato è un grido, anche se non puoi dire tante cose quando sei malato. Se rimani con il tuo corpo nella presenza di Dio, quello è un grido profondo. Abbi misericordia di me. Non la diciamo soltanto con la bocca, con tutta la nostra esistenza corporale. E poi abbiamo il gesto di pregare con le mani alzate. Ha due significati nella Bibbia, significa lodare Dio o intercedere per qualcuno, come ha pregato Mosè o come pregano Davide, il salmista. Cioè, alcune volte puoi semplicemente anche pregare così, è un gesto di lode, un gesto di lode, le mani alzate, preghiamo, come fa il sacerdote durante il prefazio, prima del Sanctus e la preghiera di lode o durante la gloria, prega con le mani alzate. Poi seduti, anche che essere seduti, come siete voi in questo momento, un atto di preghiera. Perché nella Bibbia sedersi significa mettersi in ascolto, non è una comodità. Siamo seduti perché questo parla troppo, meglio stare seduti che in piedi, ascoltando questo frate. Non è per questo, ma è un atteggiamento anteriore dell'ascolto, sedersi. Come ha fatto Maria che era seduta ai piedi di Gesù. Ricordate? Guardare in alto, anche quello è un atto di preghiera. Gesù ha usato questo metodo di preghiera, per esempio, prima della risurrezione di Lazzaro, c'è questo dettaglio, Giovanni 11. Gesù guarda in alto e poi fa questo miracolo. Che cosa significa guardare in alto? Abbiamo tutti i salmi della salita nell'Antico Testamento, tu vai a Gerusalemme, guardi in alto, c'è il segno da dove viene il mio aiuto, viene dal cielo. Anche noi nella liturgia preghiamo sursum corda, in alto i nostri cuori. E come ha detto una volta Papa Francesco, non diciamo in alto i cellulari durante la messa, perché alcune liturgie alzano i cellulari, no? In alto i nostri cuori. Cioè anche quello è un gesto di preghiera, fratelli e sorelle. Poi c'è un altro gesto di preghiera nella Bibbia che mi piace molto, molto interessante. È l'imposizione delle mani, che è simbolo, un segno della potenza dello Spirito Santo. C'è una differenza tra il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca su come Gesù parla sul suo ministero di esorcista. Nel Vangelo di Matteo Gesù dice: se io scaccio i demoni per lo Spirito Santo, allora è venuto per voi il Regno di Dio. Ma la stessa versione del Vangelo di Luca, Luca 11:20, Gesù dice: se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il Regno di Dio, il dito. Nel crocifisso di San Damiano, dove abbiamo una rappresentazione di tutto il mistero di Cristo, il mistero di Pentecoste è raffigurato con il dito di Dio. Poi vediamo nel Vangelo di Luca che lo Spirito Santo, il dito di Dio, esce da Gesù come una potenza che guarisce tutti. Quella è una descrizione che abbiamo in Luca. Ma c'è un'altra descrizione in Luca, come Gesù ha guarito tutti. Luca 4,40. Egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. L'imposizione delle mani in Luca 4 è diversa da quello che è Luca 5 e Luca 6, dove dicono che la potenza dello Spirito Santo è uscita da lui. Qui è descritta come la mano. Più interessante è che Gesù chiede ai suoi discepoli di pregare in questo modo. In Marco 16, 17-18: questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono, imporranno le mani agli ammalati e questi guariranno. Non dice pregheranno per gli ammalati. Imporranno le mani per gli ammalati. Non c'è nessuna referenza alla preghiera. Nel sacramento dell'unzione degli infermi questo gesto è incluso nel rito. Il presbitero è chiesto di imporre le mani sull'ammalato e nella rubrica c'è scritto di non pregare niente, silenzio, perché è una preghiera in se stessa. Quando abbiamo bisogno di imparare a pregare con il nostro corpo è il tempio dello Spirito, il nostro corpo è unto con l'olio della cresima, con l'olio dei catecumeni e noi consacrati di più con il sacramento dell'ordinazione. Poi abbiamo anche un altro gesto di preghiera, quello che usa Gesù nel Getsemani secondo Luca, pregare in ginocchio, che nella Bibbia significa un appello intenso e un'attitudine di umiltà personale. Troviamo per esempio Stefano, durante il suo martirio, Atti 7, lui prega in ginocchio. Troviamo per esempio Paolo, prima che lascia Efeso, lui prega in ginocchio al mare. C'è questo un atteggiamento umile, ma un atteggiamento anche di intensità. Quello che Signore ti sto chiedendo, lo chiedono molto intenso, inginocchiato. Questo gesto che Gesù fa davanti al Padre è un gesto così intimo che nel Vangelo lo troviamo lo stesso gesto fatto a Gesù, ma con un'intenzione ben diversa. Marco 15:19 dice: li colpivano la testa con una canna, li sputavano addosso e si inginocchiavano per rendergli omaggio. Cioè prendevano in giro Gesù, erano inginocchiati davanti a Gesù, ma per prendere in giro. Gesù era inginocchiato non per prendere in giro il Padre, ma per umiliarsi davanti al Padre e chiedere la sua potenza per poter vivere la sua volontà. Pregare con il corpo, Gesù ci insegna qualcosa molto importante, che lui prega come un essere umano. C'è un brano nel Concilio Vaticano II, il Gaudium et Spes, che ad un momento dice che Gesù ha pensato con un pensiero umano e ha amato con un cuore umano. Molto bello. Gesù ha amato il Padre e noi non da Dio soltanto, ma con un cuore umano. Gesù ha pregato qui nel Getsemani, ma non soltanto, come un essere umano pienamente, vero uomo e vero Dio. E così il Signore ci insegna, lui che è l'orante nel Vangelo di Luca, come abbiamo detto ieri, ci insegna di pregare non soltanto con il corpo, ma di pregare come esseri umani. E sapete cosa significa pregare anche come esseri corporali, esseri umani nella nostra condizione di creature umane? Significa di imparare anche a pregare con le nostre distrazioni. Qualche volta alcuni pensano che le distrazioni sono una difficoltà nella preghiera. Non sono una difficoltà. La difficoltà sapete qual è? Se pensi che non devi avere distrazioni perché non sei più essere umano, sei diventato un angelo. Noi abbiamo bisogno di integrare tutta la nostra... La preghiera vera, io non sto parlando di metodi, di dire preghiere, delle dinamiche dell'intimità, fratelli e sorelle. Noi entriamo in intimità con Dio, Lui entra in intimità con noi, come siamo, non come ci vuole o come noi ci vogliamo essere, neanche, ma come siamo. E se tu oggi preghi, con tutti i problemi che hai, con tutte le distrazioni che hai, mettili nella preghiera, integrali nel momento della preghiera. Qualche volta sono stato in incontri di preghiera che chi guida più o meno da questo senso, e se come cominciamo preghiamo lasciamo tutto fuori, se come puoi farlo? Non siamo angeli, anche robot, io non riesco almeno, ma preferisco pregare da un essere umano che integra le mie preoccupazioni, le mie ansie, le mie difficoltà, questo pazzo che c'è in me, che va in giro dappertutto come diceva Teresa d'Avila nel Castello Interiore. Lo integriamo, battezziamo la nostra umanità, non mettiamo da parte la nostra umanità, non possiamo pregare se non come esseri umani. Fratelli e sorelle, alcuni di noi fanno fatica a pregare perché hanno una predisposizione normale psicologica, e questo devi accettarlo. Non riescono a concentrarsi tanto, fanno fatica, possono migliorare un po' la concentrazione, ma che puoi fare? Alcuni, il loro carattere, la loro psicologia, il loro temperamento psicologico è fatto così. Che puoi fare? Integrarlo. Non è il tuo nemico, tu non sei il tuo nemico, caro mio, cara mia. Integra tutto questo, perché Gesù entra in relazione con te. Quello che non scegli, integralo. Quello che puoi scegliere, miglioralo. Ma quello che non scegli, dobbiamo integrarlo nel nostro cammino. Allora preghiamo, anche se siamo stanchi. Alcuni sono stanchi di natura, fanno qualcosa e si stancano. Anche quando cominciano a pregare, si stancano un po' di più. Integra quella stanchezza. Santa Teresa del Bambino Gesù, nel libro Storia dell'Anima, lei dormiva dopo la comunione. Sapete cosa diceva? I genitori qualche volta godono i figli che dormono anche, trovano questa simpatia. Allora Gesù, trovi questa simpatia tu per me, perché non è una questione quanto preghiere diciamo, l'intimità ha un'altra logica, fratelli e sorelle. E noi stiamo entrando poco a poco in questa intimità con il Signore. La nostra umanità non è mai un ostacolo, l'ostacolo che se non vogliamo essere umani nella preghiera. Gesù pregando con il corpo, ci insegna a pregare con tutta la nostra umanità. Pienamente umani saremo pienamente santi, fratelli e sorelle. Pienamente umani, pienamente santi, pienamente santi, pienamente umani. Se c'era qualcuno che pregava con il corpo nel nostro tema è San Francesco d'Assisi. Nella vita di Francesco troviamo due modalità particolari di preghiera, secondo Celano. Come pregava quando era da solo e come ho pregato con gli altri. Se vedete come Francesco pregava, come quando era da solo con il Signore, pregava con tutto il suo corpo, tutto, danzava, anche nella preghiera, dice Celano, come ha fatto Davide davanti all'arca, il danzo è una preghiera, danzava. Siccome Gesù prega come un essere umano, allora noi esseri umani abbiamo bisogno non pregare nello spazio, ma in un luogo concreto. Infatti Luca dice giunto sul luogo. Il luogo di preghiera è importante dove noi preghiamo. Dio è dappertutto, sì o no? Ma noi non siamo dappertutto per Lui. Lui è dappertutto, ma noi non siamo presenti dappertutto. Questa forma parte della nostra condizione umana e non c'è niente di male. È la nostra umanità. Allora abbiamo bisogno tempo e spazio per la preghiera. Gesù trova il tempo per pregare, ma trova anche lo spazio per pregare. In questo contesto è il Getsemani. Ma Gesù varie volte lo troviamo pregare nella natura, sulle montagne, nel deserto, questo monte di olivi. Gesù prega uno spazio pubblico, per esempio durante il suo battesimo nel Vangelo di Luca, ha pregato in uno spazio pubblico davanti agli altri. Gesù ha pregato in uno spazio pubblico in una piccola comunità, nella trasfigurazione, con i tre apostoli. Gesù ha pregato anche in uno spazio isolato, da solo. Luca 5,16 dice, ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare. Luoghi deserti, la parola greca è eremos, dove abbiamo gli eremi. Gesù andava negli eremi, trovava questi eremi per pregare, ma erano spazi. E anche noi abbiamo il nostro spazio dove preghiamo. Il nostro primo spazio della preghiera, fratelli e sorelle, sapete dov'è? Il mondo. Non è la chiesa. Il mondo. Dio non si è ritirato dal mondo. E guai a noi cristiani se ci ritiriamo dal mondo. Dio ha amato questo mondo e ha dato il figlio per questo mondo. Il mondo deve essere abitato da chi prega. Dio non si è ritirato e neanche noi non dobbiamo ritirarci dal mondo. Cosa significa pregare nel mondo? Significa che possiamo pregare quando facciamo una bella passeggiata. Significa che puoi pregare anche quando vai a correre. Tante persone mettono qualcosa, qualche musica. Puoi mettere anche un po' di musica cristiana. Quando corri, puoi pregare anche. Quando aspetti, tante volte dobbiamo aspettare. Nell'aeroporto io piego molto, aspetto molto negli aeroporti. Sono alcuni dei miei luoghi privilegiati per la preghiera. L'aeroporto, prego. E confesso anche, perché tante volte quando viaggio con il saio, tante persone sono venute per la confessione negli aeroporti. Prendono l'occasione, incontrano qualcuno che molto probabilmente non rivedono mai più e fanno una bella confessione. Ma tante volte mi è successo. Sull'aereo, quando i voli si ritardano, mamma mia, qualche volta quando ritardano. Quanta preghiera puoi fare? Quanta preghiera? Quando vai al medico devi aspettare. Invece di chiacchierare, meglio pregare quando uno aspetta. Ci possiamo. Possiamo trasformare tutto in preghiera. Perché? Perché tu sei in una relazione, non dire preghiere. Ovunque sei, il Signore è con te, fratelli e sorelle. Allora il mondo è il nostro primo luogo di preghiera. Anche preghiera, pregare nella natura. Quanto bello, vieni Creator. Noi chiamiamo lo Spirito Santo, vieni Creator Spiritus, Dio Creatore. Sapete che c'è un'altra preghiera molto bella per lo Spirito Santo? Il Veni Sancte Spiritus. Conoscete queste due preghiere? Il Veni Creator ha una visione dello Spirito Santo più larga del Veni Sancte Spiritus, perché il Veni Sancte Spiritus centralizza la sua attenzione sull'azione santificatrice nella Chiesa, nella vita cristiana. Il Veni Creator comincia dal mondo, non dalla santità, ma dal mondo. Veni Creator Spiritus, la sua azione nel mondo, il creato è un grande dono di Dio. San Bonaventura diceva che Dio ci ha dato due libri, la Bibbia e il creato. E per noi il creato deve essere anche una scala per Dio, una rivelazione di Dio. Infatti è molto interessante nella Bibbia. Nella Bibbia sapete che a Gerusalemme c'è il Tempio, ma il Tempio di Gerusalemme sostituisce il Giardino dell'Eden. Infatti anche, non abbiamo tempo di dire questo, come è costruito riflette il cosmos, il Tempio, l'Eden. Cioè il Tempio, anche le nostre chiese, non ci isolano dalla realtà del mondo. Perché vi ho detto, il mondo è abitato da Dio. La creazione tante volte apre il nostro cuore. Non so se siete state su qualche montagna, o avete visto un cielo azzurro, o qualche bellezza nel mare, o su dall'aereo, dalla finestra, vede la bellezza del mondo. Quando ti senti parte della creazione e non ti senti sopra della creazione, ti senti molto piccolo. E il più che ti senti piccolo, il più che senti Dio vicino a te. Perché soltanto i piccoli entrano nell'intimità più grande della vita. Quando noi ci mettiamo nel creato, formiamo parte della creazione, riscopriamo profondamente Dio che è creatore, come ha fatto San Francesco. Poi sicuramente noi abbiamo luoghi di preghiera che sono le nostre chiese, dove c'è l'assemblea liturgica, il culto eucaristico, l'adorazione eucaristica, ma questo lo dico prima per me, ma tutti noi come cristiani cattolici dobbiamo essere un po' attenti a rispettare i nostri luoghi di preghiera, perché non è il caso qui, ma stanno diventando delle museo le nostre chiese, grandi basiliche che abbiamo. La gente viene per l'arte, non la preghiera. Abbiamo trasformato i luoghi santi di preghiera in luoghi di turismo. Non giudico, non condanno nessuno, dico soltanto che a me personalmente queste cose mi feriscono. Luoghi di preghiera che li abbiamo trasformati così, per non dire poi la questione dei soldi che va intorno a tutto questo. Abbiamo bisogno di riscoprire i nostri luoghi di preghiera come luoghi di preghiera, e anche sono luoghi di incontro fraterno. Che bello! Abbiamo bisogno il silenzio nella chiesa, ma abbiamo bisogno anche di parlare fra di noi qualche volta, ma in un modo che crea comunione, che crea comunità, non chiacchieriggio, non tanto per dire, per parlare. Ma le nostre chiese sono veramente luoghi dove noi possiamo incontrare il Signore. Poi abbiamo bisogno di creare un spazio a casa, un angolo di preghiera dove possiamo mettere la Bibbia. Fate il modo che avete la Sacra Scrittura a casa per pregare con la Bibbia, come vedremo più tardi oggi, ma che è esposta lì. Quando uno entra in una casa di un cristiano, oggigiorno deve sentire che questa casa non è normale. C'è qualcosa di diverso dalle altre case. Io sono entrato in case dove non ci sono più segni religiosi. Niente, zero. Il cristiano si identifica anche con l'angolo della preghiera, una icona che ti parla, un crocifisso, statue della Madonna, San Giuseppe, i santi protettori, gli angeli, i nostri antenati che formano parte della nostra comunità. Ma nello stesso tempo vi chiedo una cosa, nessuno si offende. La casa è una casa, è un angolo di preghiera. Non dovete trasformare la casa in una cappella, altrimenti i vostri giovani si vergognano di portare gli amici a casa, siete voi ad allontanarli. E chi ha ragione? Loro, senza dubbio. Non avete ragione voi. Gli estremi non vanno. Creare un ambiente di preghiera non significa che in ogni stanza della casa devi avere Radio Maria aperto da una stanza all'altra. Ma che? Fratelli e sorelle, la relazione con Dio entra nella quotidianità, nella cucina, nel bagno, non so dov'è. Non devi per forza avere continuamente rosario pregato in ogni stanza, così il tuo figlio qualche volta almeno dirà qualche Ave Maria. Dai, sono estremi che ho visto. Sono estremi. Avere degli angoli, sì. Avere dei segni, sì, ma per favore, un po' di normalità ci vuole anche in questo ambiente, in queste cose. Sapete, io non immagino che la Madonna Nazareth aveva una immagine a Gesù dappertutto. Aveva lui. Non andiamo in un altro estremo, togliamo tutto. Ma gli estremi, stiamo attenti. Perché quando rivediamo troppa religiosità popolare dappertutto, rischiamo di perdere l'intimità con Dio. Perché la religiosità popolare, che è buona, che è bella, io la pratico, la promuovo, ma ha un rischio, che tutto rimane fuori di noi. Una pratica esteriore, io sto parlando delle dinamiche dell'intimità con Dio. Poi un altro momento privilegiato come esseri umani nella preghiera è il pellegrinaggio. Una realtà che voi avete in questa comunità molto bella. Quante volte andare in pellegrinaggio ti aiuta, un pellegrinaggio di un santo, un luogo mariano, un luogo eucaristico, ti aiuta a pregare, ma di più. Notate, tante volte persone che ritornano da un pellegrinaggio portano con loro una nuova sete per la preghiera, un desiderio per pregare. Tante persone ho incontrato, anche giovani, ho incontrato tanti giovani che non pregano, ma poi ritornano da un pellegrinaggio e comincia il desiderio di pregare. Cominciano a leggere un po' la Bibbia, un po' di adorazione eucaristica, alcune fanno l'adorazione e non vanno a messa, neanche la confessione, ma cominciano il desiderio e si è riacceso durante il pellegrinaggio. E io vi consiglio, andate, fate, organizzate i pellegrinaggi, perché sono momenti che lo Spirito Santo questi li usa, perché siamo esseri umani. Qualche volta cambiare posto, cambiare luogo anche dove preghi, c'è qualcosa di nuovo nella tua vita. Poi, come dice interessante San Giovanni della Croce, che ci sono alcuni luoghi che sono scelti dal Signore per la preghiera. Una volta pregando con il testo degli Atti degli Apostoli di Pentecoste, ho notato un dettaglio che mi ha tanto colpito, mi ha aperto gli occhi a questo punto di vista. Gli Atti dice che lo Spirito Santo, prima di riempire gli Apostoli, ha riempito luogo. Andate a leggere Atti 2:1-4. Prima di riempire gli Apostoli, ha riempito il luogo dove erano presenti. È un dettaglio su di cui non predichiamo tanto. Lo spazio fisico era riempito con la presenza dello Spirito, e poi lo Spirito Santo è entrato in loro. Cioè, questi spazi che Dio abita, così noi possiamo incontrarlo in luoghi privilegiati. Dio ha bisogno di questi luoghi privilegiati? No. Ma noi sì, perché noi siamo esseri umani. E il Signore è molto buono, Lui che ci ha creati, ci conosce più di noi. Non diventiamo spirituali, acorporali, senza un corpo. Questi anche pellegrinaggi formano parte della nostra dimensione corporale nella preghiera. Non è sprecare il tempo, non è sprecare i soldi, anzi è un investimento per chi vuole entrare in maggiore intimità col Signore. Ma il vero luogo per la preghiera, il vero luogo più profondo, è il nostro cuore. È il nostro cuore. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice: è il cuore che prega. Se esso è lontano da Dio, l'espressione della preghiera è vana. È il cuore che prega. Nella Bibbia il cuore è il luogo dove tu discendi. Infatti per gli ortodossi la preghiera è il nous, la mente, quando discende nel cuore. Quando tu entri completamente nel tuo cuore, il cuore è il luogo dove tu decidi nella vita, il luogo dove tu credi. Paolo nella lettera ai Romani dice: se tu con il cuore credi, noi crediamo con il cuore. Il cuore è il luogo non soltanto dove tu abiti, ma dove Dio abita. Perché noi che siamo tempi della Trinità per il battesimo, Dio ci abita in noi. Non è il cuore fisico, è la nostra interiorità. È da lì che noi preghiamo. Questa interiorità, questo cuore, Gesù una volta nel Vangelo di Matteo, abbiamo ascoltato questo nel mercoledì delle cenere, nel Vangelo Gesù ci fa un invito: quando tu preghi, E Gesù non dice se tu preghi, ma quando tu preghi. Una grande differenza. Non se preghi, ma quando tu preghi. Matteo 6,6. Entra nella tua camera. Cos'era questa camera? Questa camera era molto interessante. Questa camera nel greco è tameon. Tameon. Era una stanza situata nella parte più interiore della casa, così quelli che erano fuori della casa nessuno poteva vedere questa stanza. Allora era una stanza un po' segreta per il tuo privacy. Era l'unica stanza in una casa palestinese che aveva la chiave. Molto interessante. Aveva la chiave questa stanza. Significa che tu potevi anche entrare lì. E non soltanto sei separato da quelli che sono fuori della casa, ma anche quelli che sono dentro la casa. Il tameon aveva un altro significato, ma era un repostiglio, una dispensa, dove tu mettevi le provviste, il cibo. Infatti un'altra volta nel Vangelo di Luca, Gesù parla di questa stanza, di questo tameon, in Luca 12, 24, quando parla sugli animali. Guardate i corvi, dice Gesù, non seminano e non mietano, non hanno dispensa, tameon, né granaio, eppure Dio li nutre, quanto più degli uccelli valete voi. Mettendo tutto questo insieme, che cosa significa quando Gesù ci ha detto, quando pregate, entrare nel vostro tameon, il nostro cuore, che oggi lo chiamiamo così? Riflettendo un po' su questa realtà, che cosa può significare entri in questa stanza? Io penso che c'è tanta profondità in questo invito di Gesù. Penso che la prima cosa significa che la preghiera ci aiuta a lasciare Gesù di essere la luce nel nostro tenebre, nel nostro buio. Perché? Perché questa stanza, ricordate che cosa ha detto Gesù? Quando entri in questa camera, chiudi la porta. Non ha parlato della finestra, perché questa stanza non aveva finestre. Quando chiudi la porta sei in buio. Significa, preghi nella tua realtà oscura, entri nel tuo cuore, entri nell'oscurità del tuo cuore. Per entrare in intimità con Dio devi essere nella verità, nella verità. Non cercare di essere qualcun altro, un santo, non so chi, san non so chi. Devi essere te stesso nel tuo peccato, nella tua fragilità, nella tua umanità, nelle tue ferite, nel tuo rancore, come sei. Dobbiamo lasciare nell'intimità con Dio, nella preghiera, che Lui illumina il nostro cuore. E perché era anche questa stanza sempre chiusa nel buio? Siccome c'erano le provviste, era una protezione anche dagli animali che potevano entrare per mangiare le provviste. Perché anche nel nostro cuore entrano questi animali, questi vizi, che cercano di mangiarci da di dentro. Noi dobbiamo imparare a lasciare lo Spirito Dio che entra nelle nostre profondità, come siamo, accogliere Dio nella verità. Nulla della nostra vita è estraneo a Gesù, niente, anzi, per chi è battezzato, perché chi è in Cristo, come dice Paolo, chi è in Cristo, tutta la nostra oscurità della vita diventa sua. Perché quando Gesù diventa una cosa con noi nel battesimo, c'è una simbiosi, tutto quello che è suo diventa nostro. E tutto quello che è nostro diventa suo. Allora quando la sposa nei canti per i cantici prega, mi introduca al re nelle sue stanze, le stanze del re è il tuo cuore, perché diventa la sua stanza, con tutto il buio, con tutta l'oscurità che c'è. Questo significa la prima cosa, entra in quella camera. Dio vuole abitare lì, è diventato uomo, è incarnato in te. Poi significa entrare e pregare nella stanza, significa che la preghiera è la nostra protezione contro Satana, contro il demonio che esiste. E se qualcuno, anche se un sacerdote, vi dica che il demonio non esiste, non credetelo. Credete Gesù. La sua teologia è perfetta. Gesù è un buon teologo. E Gesù ha lottato con il diavolo, altrimenti gli evangelisti ci hanno preso in giro. Non parlo degli esorcismi di Gesù, non quelli. Parlo della lotta di Gesù con il diavolo nel deserto. Altrimenti, se Gesù ha lottato con chi? Con i suoi pensieri? Con chi? Con una teologia? I Vangeli sono chiari su questo, anzi, la prima lettera di Giovanni 3:8 dice: per questo che il figlio dell'uomo è apparso sulla terra per esorcizzare la terra dal demonio, per scacciare il demonio. Perché dico così? Perché chiudendo la porta a chiave era anche un modo di proteggere questa stanza dai ladri, non soltanto dagli animali, che potevano entrare nella casa a rubare. Questo è quello che facevano in quel tempo. E sapete chi è il ladro, secondo Giovanni 10:10? Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. È il diavolo. Cioè, entrare nella stanza Gesù, in questa camera, ci insegna che la protezione contro il diavolo è la preghiera, è l'intimità con Dio. Fratelli e sorelle, sulla questione del diavolo, non prendo tanto esempio di lui perché non lo merita, ma io vedo dei cristiani che vanno in estremo, che vanno in estremo. Il diavolo non è Dio, non sa tutto, non è dappertutto, non può far tutto. Soltanto Dio è onnipotente, onnisciente, onnipresente. Punto, basta. Ma tante volte metto questa corona, metto questa medaglia come protezione. Sì, mettiti, non c'è niente di male, anzi. Ma è l'unione con Cristo che è la protezione, cara mia. È l'unione con Gesù è la vera protezione contro il male, l'unione con lui, altrimenti facciamo una superstizione anche degli articoli religiosi. Portare articoli religiosi senza preghiera, senza fiducia in Dio non vale tanto, perché prendiamo Dio in giro. Allora trasformiamo la religiosità popolare in una superstizione. E l'intimità con lui, se siamo uniti con lui non dobbiamo avere paura. La preghiera è la vera protezione. Ma non quanto preghiere diciamo, quale preghiera più forte e potente, padre, contro il demonio, stai zitta. Perché l'intimità con Dio che è più potente. Non, la potenza non sta nelle preghiere, nelle parole che diciamo, la potenza sta nella presenza di Dio in noi. Potenza a una persona. Voi ricevete potenza quando lo Spirito Santo scende su di voi, Atti 1:8. La potenza usciva da Lui, da Cristo. È lo Spirito, la potenza è Dio, non sta nelle parole. Tu puoi essere zitto in silenzio senza dir niente. Il diavolo ha più paura del silenzio che delle nostre preghiere, sapete? Ha più paura del silenzio che delle preghiere, perché il silenzio è una manifestazione profonda della presenza di Dio. Noi crediamo che gridiamo tanti rumori, lui grida a fare rumori. Non c'è bisogno di fare questo. Tranquillità, serenità, l'intimità non fa chiasso. San Giorgio Preca, l'unico santo canonizzato a Malta, un sacerdote, una volta ha detto: il chiasso non fa bene e il bene non fa chiasso. Il chiasso non fa bene e il bene non fa chiasso. Dico così. Questa è la preghiera anche in questa camera nascosta. Pregare in questa camera, nel Tameon, significa avere fiducia in Dio per il pane quotidiano. Perché lì, in questa dispensa, c'era il pane quotidiano. Allora significava anche, come preghiamo nel Padre nostro, dacci oggi il nostro pane. È un simbolo che io devo avere fiducia nel Signore, nella quotidianità della vita. Per chi crede, la preghiera è la soluzione per l'ansia. Tante persone soffrono di ansia oggigiorno, ma tante persone, fratelli e sorelle, qualche volta è una condizione per cui abbiamo bisogno di prendere una medicina e facciamo bene a prenderla. Ma ci sono delle circostanze quando l'ansia viene perché ci manca la fiducia nella vita. Paolo, scrivendo alla comunità nei Filippesi 4:5-7, dice: il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza avete presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E poi continua: e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Vedete, la preghiera è la vera risposta per l'ansia che noi possiamo avere per la vita quotidiana. E poi c'è un altro dettaglio su questa stanza, su questo tamion, che Gesù parla e possiamo applicarlo alla preghiera. Luca 12,3, Gesù dice: ciò che avete detto all'orecchio nelle stanze più interne, l'italiano dice così, ma il greco dice nella tameon, la stessa stanza, sarà annunciato sulle terrazze. Cioè, quello che voi dite nella preghiera sarà annunciato agli altri. Io vi consiglio questo. Prima cosa, chi non parla con Dio non ha diritto di parlare su Dio. Chi non parla con Dio nel tameon, nel suo segreto, non ha diritto di parlare su Dio agli altri. Non ha. Quello che tu dici al Signore nel nascondimento, con fede, sarà Lui a parlare al cuore degli altri. Ma prima devi parlare con Lui. Quante volte, se hai bisogno di dire qualcosa su Gesù, tuo marito, tuo figlio, non so chi, prima vai al Signore. Dirgli a Gesù, e di a Gesù che sarà Lui a dirgli al suo cuore. Quello che dite nel tameon sarà proclamato nel pubblico. Quello che fate nel segreto sarà proclamato nel pubblico. La tua intimità è il sorgente che può convincere gli altri. Parlate sempre nel segreto, nel tameon, con Dio. Anche noi sacerdoti, io per primo in questo ministero, non abbiamo diritto di parlare con voi su Dio se noi non parliamo con Dio. È meglio tacere, è meglio non parlare su di Lui se non parlo con Lui. E dobbiamo essere convinti su questa cosa. Poi Gesù nel Getsemani, nella sua condizione di pregare come essere umano, fa qualcos'altro. Si allontanò da loro circa un tiro di sasso. C'è questa un'espressione che significa che era ancora in vista, lo potevano vedere, ma non potevano ascoltare. Nello stesso tempo era abbastanza vicino. In che cosa si traduce questo bisogno come esseri umani nella vita di preghiera? Questo si traduce nella solitudine nel contesto della comunione. Era con loro, in comunità, in comunione, ma aveva bisogno un po' di solitudine, di stare da solo. Perché questo è un requisito dell'intimità. L'intimità ha bisogno di solitudine, fratelli e sorelle. Se siamo sempre continuamente con gli altri, diventiamo soffocati nella vita. Abbiamo bisogno, per pregare, entrare in maggiore unione con il Signore, abbiamo bisogno di metterci un po' da parte, trovare momenti quando siamo soltanto soli, io e te. Ricordatevi quando eravate più nella fase dell'innamoramento? Quanti luoghi appartati avete cercato di trovare, forse oggi più, no? Perché l'intimità richiede, quando siamo, sì, non siamo sempre con gli amici, con i nostri familiari, siamo io e te, te e io, è un bisogno. Essere in solitudine, ma in comunione, nello stesso tempo rende l'invisibile visibile. Quando tu sei da solo, dai spazio a Dio che può manifestare la sua presenza più al tuo cuore. L'invisibile diventa visibile per te. Io una volta, un fratello nostro molto caro a me mi aveva invitato di vivere alcuni giorni di eremo con lui, che mi hanno fatto un sacco di bene nella vita. Per il ministero che svolgo sono abbastanza visto, è così. E quando ho vissuto la prima volta in un eremo, ricordo bene il terzo giorno, c'era un momento, ero da solo, quando ho preso coscienza nel mio cuore che nessuno mi vede e sto soltanto, ma soltanto e soltanto nella presenza di Dio, io e Lui. Non vi dico la bellezza dell'intimità di essere soli con il Signore. Tu e Lui. Nient'altro. E in quel momento io ho capito nella mia vita, nel mio cammino con Gesù. Io sono chi sono quando sono da solo. Io non sono questo che vedete. Noi siamo chi siamo in verità quando siamo da soli. Tu davanti agli altri puoi entrare in chiesa a farti un santo. Ti inginocchi, stai in silenzio, rosario a mano. Quando sei da solo fai la stessa cosa col Signore. O alcune cose le facciamo quando siamo in un gruppo, in una comunità, davanti agli altri. Io ho capito che io sono chi sono quando sono da solo, quando nessuno mi vede. Perché sfortunatamente la vita di preghiera è malata con l'esibizionismo che avevano i farisei. E Gesù ha attaccato questo esibizionismo liturgico, esibizionismo nella preghiera. Trasformiamo questo momento di intimità in un'autopromozione, trasformiamo l'amore di Dio in amore per noi stessi. Mamma mia, la preghiera malata, quanto entra questo esibizionismo, la solitudine ti libera. Perché quando sei da solo con il Signore, hai un'udienza non di una folla, ma di uno, che è Lui, the audience of one. L'udienza di una persona sola, perché è molto facile fare l'esibizionista quando tutti ti guardano e ti sente bene, ti ammirano, perché noi portiamo questo desiderio di essere ammirati, di essere visti, il contrario di Dio che si nasconde. L'intimità con Dio, come ha detto Giovanni il Battista, io devo diminuire, così sarà Lui a crescere. La solitudine, Gesù nella solitudine del Getsemani ha detto no alla sua volontà per dire sì alla volontà del Padre. Anche lui si è abbassato. L'intimità con il Signore così sarà più lui, più di lui e meno di me. Abbiamo bisogno della solitudine perché, fratelli e sorelle, nella solitudine, nella preghiera solitaria, Gesù ci guarisce. Ricordate nel Vangelo di Marco, capitolo 8, 25-26, quel cieco Gesù l'ha portato fuori dal villaggio per guarirlo. Tante volte noi abbiamo bisogno che lasciamo il Signore, ci porta un po' fuori dal luogo dove siamo feriti. Trovi una cappella di adorazione, vieni un po' momenti da sola con Gesù, perché lì ti guarisce, sei tu e Lui. Insieme, qualche volta il Signore non ci guarisce in comunità, qualche volta ci guarisce fuori, da soli, solitudine in comunione, come era Lui nel Getsemani. Poi abbiamo bisogno anche la solitudine col Signore per sperimentare la risurrezione. Ricordate quando Gesù ha resuscitato quella ragazza, la figlia di Gairo, Marco 5, 39-40, ha chiesto tutti di uscire, tutti fuori. Tutti fuori, ha lasciato una piccola, molto piccola comunità, i suoi 3 genitori. Non ha ricevuto questa grazia di essere risorta davanti a tutti, ma in una piccola comunità, nella solitudine. Abbiamo bisogno qualche momento di questo ristoro, di essere disponibili al Signore da soli, anche se quel momento sarà pieno di tante preoccupazioni, ferite, eccetera. Ma sei nella verità, sei con Lui, Lui è completamente presente a te. Se non riesci a pregare nella solitudine, prega con il corpo. Puoi dire: Signore, in mia testa è dappertutto, i miei pensieri sono dappertutto, ma il mio corpo è qui e io sono il mio corpo. Io sono qui con te, mi dono a te in questa intimità, anche se non la sento, ma il mio corpo è qui. Io prego con il corpo nella solitudine. Poi abbiamo bisogno di essere soli per ascoltare. Ascoltare la voce di Dio. La preghiera più profonda nel contesto biblico non sono tante preghiere che diciamo, ma è l'ascolto. 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 Giovanni 10, 27. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Luca 9,35, questo è il figlio mio, ascoltatelo. Abbiamo bisogno di ascoltare e Gesù ha bisogno di parlare. Una volta, quando vivevo in prigione, sono andato a trovare quei prigionieri che non avevano amici, erano da soli, anche in prigione, una grande sofferenza. Ho incontrato un giovane dell'Europa dell'Est e non dimentico mai quello che mi ha detto. Mi ha detto: padre Aiden, io ho bisogno di parlare perché anch'io sono un essere umano. E in quel momento, siccome il Signore mi diceva questo, e ho capito, se prima vi ho detto che Gesù ci ama con un cuore umano, il suo cuore ha bisogno di parlare con noi. Non soltanto noi abbiamo bisogno di ascoltare la sua voce, anche lui ha bisogno di parlare con noi, perché l'intimità viene da entrambe parti. Noi non preghiamo a Dio, non siamo una relazione con un Dio che è trascendente, è il Dio che è immanente, che è diventato uno di noi, che ha i sentimenti umani pieni, totali, come li abbiamo noi, vero uomo e vero Dio. E parte di essere umano è questa, il bisogno di parlare. Anche Gesù ha bisogno di parlare con noi, ha bisogno di esprimere quello che c'è nel suo cuore per noi. Prima che celebro l'Eucaristia, io ricordo sempre Luca 22. L'istituzione dell'Eucaristia nel Vangelo di Luca comincia con un versetto molto bello. Ho desiderato intensamente, con un desiderio. È molto difficile tradurre questa espressione dal greco. Significa che Gesù ci ha desiderato come un uomo desidera una donna. Letteralmente, i verbi usati sono quelli lì. Papa Francesco ha pubblicato una lettera sulla liturgia, desiderio desideravi. È il momento prima dello stesso dell'Eucaristia dove Gesù manifesta, parla di che cosa sente lui nel nostro cuore prima che ci dà la sua presenza eucaristica. Prima che celebriamo l'Eucaristia, entriamo nel suo desiderio. Lui desidera di donarci a noi più che noi desideriamo di riceverlo, il nostro Cristo. Anche lui ha bisogno di questa intimità. Non è un bisogno di necessità come abbiamo noi, è uno bisogno libero suo, ha scelto di avere questo bisogno. Noi non abbiamo scelta, viene dalla nostra condizione come essere creature, ma lui ha scelto questo. Ma il fatto che l'ha scelto non lo fa meno, anzi è più, perché quello che tu scegli in un modo libero ha più valore. Gesù ha scelto di avere bisogno di noi, ha un bisogno di che noi lo ascoltiamo. Com'è bello qualche volta vai a pregare, non dici niente, ma Gesù, che cosa hai bisogno di dire? Che cosa tu hai bisogno di dire oggi? Che cosa c'è nel tuo cuore, Signore, per la mia vita, per il mondo? Che cosa c'è? Che cosa? Qual è la tua santa inquietudine, Gesù? La parola di Dio ci parla che cosa c'è nel cuore di Cristo. Abbiamo il tempo, ma io vi incoraggio di crescere nella preghiera dell'ascolto, in modo particolare tramite la lezione divina. C'è la lettura pregata della Sacra Scrittura. Per noi la Sacra Scrittura non è un oggetto di studio, quello sì lo facciamo anche, ma nella preghiera non è. Non preghiamo con la Bibbia per conoscere la Bibbia, preghiamo con la Bibbia per ascoltare quello che Gesù vuole dirci, che cosa c'è nel suo cuore. Nella sofferenza quello che abbiamo bisogno è la parola, perché la parola ci guarisce, la parola ci libera, la parola ci dà la pace nel nostro cuore, la parola ci ricrea. La parola di Dio non è informativa, ma è performativa. Cioè, la parola non ci insegna qualcosa, la parola fa qualcosa in noi. La parola è sacramentale. Quando io dico questo il mio corpo, diventa il suo corpo. La parola agisce sull'ostia e nella potenza dello Spirito Santo la trasforma. È la stessa cosa nella preghiera con la parola di Dio. Quando Gesù parla al tuo cuore tramite il Vangelo, Gesù non ti informa, Gesù ti crea, fa qualcosa in te. Ma davanti alla parola di Dio dovevamo essere la prima beatitudine, poveri in spirito. Perché tante volte noi nella vita vogliamo ascoltare quello che noi vogliamo ascoltare. Tu vai dai quel sacerdote, un altro, tre, e citi quello che ti dice, quello che tu vuoi sentire. Soltanto lui ha ragione, gli altri due non hanno ragione. Quello che è d'accordo con te ha ragione, e vai a tuo marito, perché anche padre X mi ha detto questo, e non lo dice che padre Y e padre Z non erano d'accordo con te. Perché noi vogliamo ascoltare sempre quello. Dobbiamo confrontarci con la parola di Dio, con la povertà nello spirito. Cioè, leggiamo la parola in raccoglimento dello spirito, ascoltiamo, vediamo che cosa ci tocca, parliamo con il Signore, con la parola che ci ha dato, e Lui che inizia la conversazione nell'intimità. Avete mai incontrato qualche amico che parla sempre lui? E quando comincia a dirgli ho mal di testa, ti dice: oh, quante volte ho avuto io l'emicrania, ho una gamba rotta, ma sapresti io una metà del corpo? Qualche volta siamo così con Gesù, cerca di dirci qualcosa e c'hai tanto da dirgli. Mamma mia, zitto, taci, parla al Signore con la parola che Lui ti dà. E poi, come dice Giacomo, non siete soltanto ascoltatori della parola, ma operatori della parola. Andiamo a viverla, non con la nostra potenza, con la sua potenza a Lui. La parola, la preghiera di ascolto era la preghiera di Gesù. Io vi dico quello che ha sentito il Padre a dirmi. Era la preghiera di Maria, che meditava su tutte le parole che lei ascoltava. Ma prima, è la preghiera, l'unica preghiera di San Giuseppe. Ascoltava e obbediva. L'unica preghiera di Giuseppe era la preghiera di ascolto. Soltanto i poveri possono ascoltare Cristo così, in questa preghiera. Concludo con un'esperienza che mi ha toccato molto in uno dei miei viaggi. Prima che sono andato a Fiumicino all'aeroporto, come faccio sempre, passo da Roma Termini, ero un po' in anticipo, allora ho fatto una piccola passeggiata, e sapete, sfortunatamente a Roma abbiamo tanti di questi poveri che sono per strada. Io all'inizio davo qualche soldo, ma poi mi sentivo artificiale a fare questo. Allora ho deciso di fermarmi, di parlare e ascoltare le storie dei poveri. La faccio così quando ho il tempo. E in quel momento avevo il tempo. C'era una donna di colore che dormiva per strada senza tetto, faceva freddo. E per iniziare una conversazione con lei, per dirgli qualcosa, stava leggendo un libro. E io gli ho chiesto: which book are you reading, madam? Quale libro stai leggendo, donna? E questo mi guarda così. E mi ha detto, lo dico in inglese poi in italiano: the book that you know, father! Il libro che tu conosci, padre. Il libro che tu conosci, padre. Leggeva la Bibbia. Io non potevo continuare un dialogo con quella donna. E siccome il Signore mi ha parlato, sono andato in una chiesa vicina di casa Madonna, non Maria Maggiore, perché non ti fanno entrare con la valigia. Allora sono andato al Soccorso Perpetuo, che è più vicina, alla via Merulana. Ho detto: ma Gesù, cosa vuoi dirmi con questa donna? Perché una donna povera non mendicava per i soldi? Dormiva per strada con la Bibbia, leggeva la Bibbia. E lì ho capito, più di ogni università, un corso universitario, che dobbiamo leggere la Bibbia come poveri. Che cosa dava la parola a quella povera? Speranza. Perché Papa Francesco, prima dell'anno della speranza, al Giubileo, ci chiede un anno di preghiera e preghiera di ascolto per la parola? La parola ci dà la speranza se siamo poveri, se sentiamo il bisogno di Dio, il bisogno di ascoltarlo. Da dove troviamo questa speranza se non da Lui? Paolo dice: Cristo è la nostra speranza. Ci mettiamo adesso in presenza Sua, vero, reale, nell'Eucaristia. Ci mettiamo nella nostra condizione umana, come abbiamo detto. Gesù nel Getsemani ha pregato nella sua umanità. Ci mettiamo un ascolto alla sua voce. Ci arrendiamo alla sua presenza. Se non possiamo tanto concentrarsi, preghiamo con il corpo. Siamo in ginocchio, come ha pregato lui, un gesto di umiltà. Possiamo rimanere seduti con il desiderio che vogliamo ascoltare. Possiamo rimanere in piedi, significa io sono qui. Ogni volta, ogni cosa che vuoi, Signore, io sono disponibile. Ma entriamo con Lui, come abbiamo visto ieri. Era Lui che è andato prima, gli altri l'hanno seguito come i Suoi discepoli. Seguiamo Cristo con il nostro corpo, con il desiderio di ascoltarlo. Amen.